Grazie Presidente. Dunque, io dopo le considerazioni molto puntuali, attuali e approfondite dei colleghi che mi hanno preceduto, la prendo un po' più alla lontana, mi scuserete per questo. Gli estensori del manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, insieme con Eugenio Colorni e Ursula Hirschman, avevano compreso su quali basi avrebbe dovuto fondarsi una nuova Europa in grado di non farsi travolgere in altre disastrose guerre intestine. Sapevano che lo Stato nazionale, la conquista dell'indipendenza nazionale da una potenza straniera occupante, aveva inizialmente rappresentato la speranza dell'affermazione di principi di libertà e di libera autodeterminazione dei popoli. Una possibilità di progresso, per esempio con libertà di stampa e libera autodeterminazione dei popoli. Libera circolazione delle persone e merci entro confini nazionali con l'estensione di istituzioni e di ordinamenti più civili e avanzati alle popolazioni che fino allora ne erano state prive. Ma avevano visto anche i germi della guerra, di volontà di potenza e sopraffazione che il concetto di nazione portava con sé, dell'ambizione a uno spazio vitale, per impadronirsi di altri territori a danno di altre popolazioni. Vivevano in uno Stato che, come altri, non era più un luogo di condivisione di nuovi diritti e di più eque condizioni sociali, ma riduceva ancora la popolazione ad un ruolo di sudditanza a interessi di ristrette cerchie sociali. Erano consapevoli del fatto che conquiste importanti, come ad esempio libertà di stampa e l'estensione del suffragio, che avevano fornito anche ai ceti meno agiati la possibilità di ottenere riforme, erano diventati più difficili da difendere in ambiti strettamente nazionali, dalla reazione dei ceti più agiati e conservatori abituati ai vecchi privilegi, con il risultato di lasciare i proletari senza risorse e costretti a lasciarsi sfruttare da chi offriva loro qualsiasi possibilità di impiego. L'avvento del totalitarismo negli Stati aveva prodotto un controllo poliziesco sulla vita dei cittadini, eliminato con la violenza i dissenzienti, tolto ogni possibilità legale di correzione delle condizioni così instaurate. Quale poteva dunque essere, per loro che avevano visto accadere tutto ciò, una prospettiva potenzialmente in grado di evitare il ripetersi di quelle esperienze così negative e tragiche? La risposta poteva quindi essere nel superamento degli Stati nazionali, i cui assetti avevano finito per favorire derive autoritarie, nell'affrancarsi della condizione di sudditanza e interessi particolari di casta spacciati per nazionali, nel darsi istituzioni e ordinamenti eletti democraticamente a suffragio universale, nel poter condividere di più e distribuire più equamente le ricchezze prodotte, nel poter attraversare i confini statali e muoversi più liberamente in uno spazio continentale più ampio, nel promuovere liberi scambi economici e l'intraprendenza di coloro che si sentivano capaci di nuove iniziative ma non avevano i mezzi per farlo, nel rendere servizi come la sanità e l'istruzione accessibili a tutti, nel produrre leggi che tutelassero gli interessi di ogni ceto sociale in modo equo, nel recuperare il libero esercizio di un pensiero critico alla base di ogni progresso scientifico e umano, nel condannare l'assurdo mito della razza, rivelatosi utile ad instillare nelle masse quell'odio per il diverso e per il forestiero e quell'orgoglio nazionalista funzionale solo alle mire e agli interessi espansionistici degli imperialisti. Condizioni minime per una convivenza più libera e civile in tutta Europa. Da 60 anni a questa parte il processo di integrazione europea, anche se faticosamente e con molti problemi e battute d'arresto, è andato avanti, ma molto di quanto auspicato a Ventotene è ancora da fare, perché anche nei paesi fondatori, nell'Eurozona, prevalgono ancora nettamente gli interessi dei soggetti più forti della finanza e dell'economia, a scapito di buona parte della popolazione. Mi vengono in mente come esempi, guardando al passato, l'emigrazione del nostro sud, dalle nostre montagne e dalle nostre città, anche verso il nord Europa, dei decenni passati, ma anche quelle attuali, e una tragedia come quella di Marcinelle. Molte delle disuguaglianze sociali che andarono attenuandosi durante i primi 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale si sono invece di nuovo accentuate dopo l'avvento dell'ideologia neoliberista della seconda metà degli anni 70 e si sono aggravate con la crisi del 2008, affrontata dai paesi europei in modalità ognuno per sé, con scelte di stampo conservatore che hanno frenato gli investimenti, contribuendo a determinare scetticismo sul processo di unificazione, diffusa sfiducia nelle istituzioni europee, la paura di tante persone di scivolare nella povertà che ne demotiva la partecipazione attiva alla politica, lasciando così più spazio alle speculazioni di pochi soggetti economicamente potenti e reazionari e al risorgere di forze xenofobe e razziste che approfittano di questa paura e la alimentano facendo passare immigrati e rifugiati solo come nuovi invasori. Certo è comunque un processo molto complesso, anche soltanto per le differenze che ci sono tra i paesi che ne sono protagonisti, ognuno con le proprie specificità e modalità, che avviene in un quadro internazionale di instabilità politica e conflitti armati ai suoi confini, politica protezionistica degli USA, degli Stati Uniti, in un mondo che cambia, di attacchi terroristici. A Roma il 25 marzo i rappresentanti della Comunità Europea discuteranno su come continuare il processo di integrazione. La Commissione Juncker ha pubblicato un libro bianco sul futuro dell'Europa che delinea 5 possibili scenari per la sua evoluzione da qui al 2025. Da questo lavoro emerge tra l'altro che l'Europa è attualmente il mercato unico più grande, la principale potenza commerciale, il primo donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo per più della metà del totale mondiale. All'avanguardia per innovazione e programmi di ricerca, che l'euro è la seconda moneta più utilizzata al mondo, che è tra coloro, il nostro continente, che spendono meno per la difesa, fatto positivo da un lato e un po' inquietante però dall'altro, che la sua popolazione invecchia più velocemente e che ha un'alta disoccupazione giovanile. Comunque, quali che saranno gli indirizzi che verranno assunti dai diversi paesi in merito alle velocità, alle diverse velocità, alla modalità con cui proseguire il processo di unificazione europea, penso sia auspicabile che questo non si arresti, ma prosegua con l'obiettivo però di realizzare finalmente in tutto il continente quelle condizioni di opportunità di lavoro di qualità, di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, necessarie a determinare intorno al nuovo ordine un larghissimo strato di cittadini interessati al suo mantenimento e al suo progresso. Grazie.
Prego, consigliere Forghieri.